play as time goes by?
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del mercoledì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di due film, in verità, entrambi ambientati, ma non solo ambientati, proprio dedicati alla magia di una città che il cinema ha sempre molto amato. Sto parlando di Parigi. I due film in questione sono Un po' per caso, un po' per desiderio di Daniel Thompson e Paris Je T'aime, un film che in Italia non è ancora uscito, che ha inaugurato il Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e che invece è un film corale, appunto i cui autori sono in realtà 18 diversi registi. Cominciamo però con il film della Thompson, Daniel Thompson. Forse qualcuno di voi ricorda qualche anno fa un film di grande spessore psicologico, di delicatezza di toni, che era Pranzo di Natale, interpretato da Emmanuel Béart e François Fabian. Ed è proprio il primo lavoro che Daniel Thompson aveva sceneggiato e diretto insieme a suo figlio Christopher Thompson. Questa volta madre e figlio ritornano appunto all'opera insieme per un film che conferma appunto questa felice mano che li caratterizza. Il titolo originale del film è Fauteuil d'orchestre, cioè i posti in prima fila, i posti di platea, e quindi i posti degli spettatori, non degli attori della vita. E questo è il delicato gioco che Daniel Thompson usa nel suo film, e cioè quello di far coesistere all'interno d'un mondo che comunque rimane assolutamente fatato, assolutamente affascinante, cioè quello del teatro, quello dell'arte, quello della bellezza, non soltanto coloro che quest'arte, questa bellezza, il teatro in se stesso creano, non soltanto gli artisti, ma anche coloro che invece vivono attorno a questo mondo, che lavorano magari in questo mondo, che ne sono semplicemente spettatori, ma che vengono in qualche modo coinvolti appunto in questa magia dell'arte e della bellezza. Il film è dedicato ad un'attrice, Suzanne Flon, che è nel film la nonna della protagonista e che è morta subito dopo le riprese. Il film si apre proprio con la sua voce fuori campo che racconta, appunto nel ruolo della nonna, racconta alla nipote della sua giovinezza, di quando appunto desiderosa di vivere nel lusso, ma incapace ovviamente di permetterselo visto le sue finanze, ha deciso di lavorarci e quindi ha lavorato per anni all'Hotel Ritz ed ha in qualche modo partecipato di quella, appunto, di quella bellezza e di quel lusso che l'Hotel Ritz a Parigi in qualche modo rappresentava. Forte dei consigli di sua nonna e di un vitale ottimismo che comunque la caratterizza, la protagonista del film, Jessica, che è interpretata da Cécile de France, uno dei giovani volti del cinema francese, molto intenso, interessante, molto non bellissimo forse al primo sguardo, ma veramente pieno di ottimismo e di gioia di vivere. Vi dicevo, Jessica arriva a Parigi, arriva nella capitale e la prima cosa che fa naturalmente è cercarsi un lavoro e riesce a trovarlo al Café de Théâtre, cioè in un bar appunto che è il luogo d'incontro in Avenue Montaigne di tutti gli artisti che bazzicano attorno ai teatri appunto di quella zona, attorno alle gallerie d'arte di quella zona. Ed è naturalmente un ottimo fauteuil d'orchestra, cioè un ottimo posto in platea per osservare le vite di questi uomini, di questi artisti. Vite spesso scombinate, un po' disordinate, come quella per esempio del pianista interpretato scusate, interpretato da Albert Dupontel, il nome del personaggio è Jean-François Lefort, che sta vivendo una crisi. Lui è senz'altro un artista dotato di grandissimo talento, capace di incantare con la sua musica, capace veramente di commuovere anche gli animi più triti e anche più abituati, se volete, anche a questo tipo di espressione artistica, e che invece si lasciano appunto coinvolgere come se fosse la prima volta che ascoltano quella musica, quello che capita proprio ad uno dei personaggi di cui però parlerò fra un momento. E tuttavia, nonostante appunto questo suo talento, nonostante questa sua grandissima capacità artistica, sente di essere in qualche modo prigioniero di tutta quella di tutto questo mondo di fatto appunto di interviste e di formalismo che è legato al mondo dei concerti, quando lui invece vorrebbe per esempio insegnare musica o avere la possibilità, e lo fa appunto in una scena del film, di suonare per degli ammalati, di mettere cioè a disposizione la sua arte per consolare la sofferenza vera e non soltanto per un fatto mondano. Accanto a lui c'è sua moglie, interpretata dalla nostra Laura Morante, che purtroppo però sembra un po' confinata, e speriamo insomma che questo non le capiti troppo spesso nei ruoli di moglie nevrotica. E quindi vi dicevo, comunque l'ottima prova di Laura Morante nel ruolo della moglie, che è insieme anche manager di quest'uomo e che ha invece tutti gli interessi a far sì che lui continui in questa carriera brillantissima, ma che, di cui lui è evidentemente prigioniero anche per i prossimi 6 anni fino al 2012. E accanto al personaggio del pianista c'è il personaggio invece interpretato da Claude Brasseur, di un uomo che è arrivato alla fine della sua vita, che si è reso conto di avere un male incurabile, che vende contro la volontà di suo figlio tutta la sua straordinaria collezione d'arte, e questa asta avviene proprio nel teatro accanto al teatro, voglio dire, lì dove si terrà invece la prima del concerto del pianista di cui vi parlavo. I due uomini si incontrano e sono entrambi ad un momento decisivo, un momento decisivo per la loro vita. L'uomo che si libera di tutte le opere d'arte che ha raccolto in una collezione che è durata per anni, ha tra queste opere la prima, cioè quella che veramente con cui ha cominciato questa collezione, che è Il bacio di Brancusi, un'opera d'arte alla quale la giovane cameriera, davanti alla quale la giovane cameriera, vi dicevo Jessica, cioè la protagonista del film, rimane colpita, sensibile a questo oggetto d'arte che, dice lei, dà veramente il desiderio di innamorarsi. Tutti i personaggi sono in qualche modo ad un punto di svolta della loro vita, c'è qualche cosa che potrebbe da un momento all'altro cambiare. Sono tutti, se volete, anche sul punto del baratro o sul punto di un collasso nervoso o appunto nella condizione di un male incurabile, però per tutti c'è invece la possibilità di una vita nuova, di un nuovo inizio per tutti, anche il figlio appunto di questo miliardario che sta vendendo la sua collezione d'arte, proprio al momento dell'asta cerca di recuperare almeno quella prima opera d'arte, cioè quel bacio di Brancusi, che in qualche modo rappresenta per lui anche il primo ricordo di suo padre e di sua madre insieme, e sarà proprio appunto il miliardario a ritirare dall'asta quell'opera e a cominciare quindi un dialogo nuovo anche con suo figlio. Comincerà una storia d'amore anche tra lui e la giovane cameriera. E c'è poi il personaggio delizioso di un'attrice comica che è impegnata appunto in teatro in un testo di Fedo, contemporaneamente sta lavorando in televisione in una soap opera che appunto le dà moltissimo denaro e una grandissima fama, ma nessuna soddisfazione, e vorrebbe invece partecipare ai provini per un film importante dedicato a Simone de Beauvoir, e il regista di questo film sarebbe Sidney Pollock, che tra l'altro è nel film proprio nel ruolo di se stesso, e lei cerca in tutti i modi assolutamente divertentissimi di convincerlo che lei è in assoluto l'interprete ideale di quel ruolo così tragico, nonostante appunto i ruoli che lei normalmente interpreta e anche appunto quello in cui riesce a farsi vedere in palcoscenico nella commedia di Fedo siano apparentemente diametralmente opposti a quello del ruolo che lei desidera. Naturalmente il film ha il tono della fiaba, quindi tutto tutti raggiungono quello che desiderano, tutto si aggiusta, tutto quanto ritorna appunto in quel ritmo di valzer che accompagna l'intero film, ritorna al suo giusto posto. Uno dei personaggi più riusciti del film è quello della guardarobiera, della concierge, ecco, diciamo, del teatro. E una donna che ha, lo ammette lei alla fine, perché sta per andare in pensione, anche per lei quindi un momento decisivo nella sua vita, nella festa che gli artisti le fanno in teatro, ammette di aver sempre desiderato calcare le scene, di essere appunto un artista, di essere una cantante, un'attrice, e di non essere riuscita a farlo perché si è resa conto amaramente di non avere il talento necessario. E tuttavia, nonostante questo, ha deciso, come la nonna di Jessica, di lavorare in mezzo a loro, e la sua vita è stata comunque migliore perché ha potuto, attraverso loro, vivere le emozioni che sul palcoscenico, che infiammavano appunto il palcoscenico. Anche se lei non ama molto la musica classica, e la vediamo infatti tutte le volte che appare in scena a cantare in playback con le cuffie alle orecchie le canzoni dei più grandi chansonnier francesi, come Charles Aznavour o Gilbert Bécaud. È proprio una di queste canzoni ascoltiamo adesso. Si tratta di una canzone di Charles Aznavour e si intitola Le Comédiennes. Andiamo perciò, come dice appunto la canzone, a vedere questi artisti.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens.
C'est le film de Daniel Thompson. Un po' per caso, un po' per desiderio, è tutto impregnato del fascino di Parigi. Altrettanto si può dire per questo film, che è una vera e propria dichiarazione d'amore per Parigi. Sto parlando di Paris Je T'aime. Vi dicevo, un film corale fatto da 18 diversi registi. In origine il progetto iniziale doveva comprendere in realtà 20 registi, ciascuno, uno per ciascun arrondissement di Parigi. Alla fine, appunto, nel montaggio completo, due di questi cortometraggi sono stati esclusi perché non entravano esattamente appunto nel tema trattato nel film, che è quello dell'amore, declinato ovviamente in tutte le sue possibili manifestazioni, e quindi ne restano 18, ma resta comunque un ritratto di Parigi assolutamente delizioso. L'idea iniziale di questo progetto era nato perché Tristan Carnet che ne aveva poi parlato appunto con suo fratello Frédéric Carnet e con Emmanuel Benbihi, nel gennaio del 2000, passeggiando appunto per le città di Parigi, avevano immaginato una serie di storie collegate tra di loro da un unico fil rouge, così possiamo dire, appunto, i due personaggi che interagivano appunto con quelli poi di ciascuna storia, e di fare appunto questa specie d'antologia parigina. E Emmanuel Benbihi aveva poi contattato la produttrice del Favoloso Mondo di Amélie, un film molto famoso che sicuramente ricorderete, Claudie Haussard. E Claudie Haussard si è subito detta interessata appunto a questo progetto. L'unica cosa che ha aggiunto rispetto al progetto di Benbihi era la richiesta di non fare un film esclusivamente francese, ma di inserire appunto in questa antologia anche lo sguardo degli stranieri su Parigi. E quindi hanno appunto incominciato a cercare chi potesse essere interessato a questo progetto, e l'adesione è stata quasi immediata sia da parte degli attori che da parte dei registi. Tra i primi ad accettare l'invito, i fratelli Coen, che hanno girato un delizioso cortometraggio ambientato nel quartiere delle Tuileries, e in particolare nella metropolitana delle Tuileries. Tra gli attori, quelli che inizialmente hanno immediatamente dato la loro disponibilità, c'è stata Natalie Portman, l'attrice, lo ricorderete probabilmente, che interpretava la regina in Guerre Stellari e che più recentemente era interprete di Closer, e che ha girato appunto il suo cortometraggio addirittura nel 2002. Infatti sono passati 4 anni tra il 2002 e il 2005 appunto perché tutti i 18 cortometraggi fossero girati e poi appunto montati e presentati, come vi dicevo, allo scorso festival di Cannes. Dall'idea iniziale di Benbihi di avere cioè un unico fil rouge che legava i vari cortometraggi, i vari segmenti che appunto vengono narrati, si è passati invece ad un montaggio che esclude questo legame, che preferisce invece mostrare luoghi tra di loro molto diversi, senza un immediato legame, se non nel finale, in una specie di possibile incontro o anche solo di sguardi oppure di conoscenze invece tra i vari personaggi che abbiamo visto agire prima nei lavori, appunto nei vari brani, nei vari cortometraggi. Tra quelli che volevo segnalare, tra appunto gli spunti in cui appunto il tema dell'amore è stato trattato a Parigi, si comincia con Montmartre, col quartiere di Montmartre, che è scritto, realizzato e interpretato dal regista francese Bruno Podalydé, che racconta di un incontro casuale, di un incontro magico tra un uomo che cerca parcheggio. È impossibile trovare parcheggio ovviamente a Montmartre, nelle sue stradine così piccole, e quando finalmente l'ha trovato se lo tiene stretto come se fosse appunto una conquista da non mollare, e mentre lui così rimugina sulla sua solitudine in automobile e guarda passare attraverso lo specchietto retrovisore le persone che gli vengono incontro e che lui vede poi passare oltre la sua automobile, tutto a un tratto vede una donna che gli si avvicina e che non rivede invece nello specchietto retrovisore. Apre lo sportello e vede che questa donna è svenuta appunto proprio lì accanto alla sua macchina. La fa accomodare appunto nella sua auto, dove la donna si ria, e lui poi molto cavallerescamente abbandona quel parcheggio così faticosamente conquistato per accompagnarla, visto che adesso appunto la donna è in ritardo rispetto all'appuntamento che aveva, e questo sarà il preludio ad una storia d'amore. Ne avremo conferma appunto nella parte finale del film, quella in cui rivediamo i personaggi. Poi c'è l'amore materno che è declinato in due diverse situazioni. In Quai de Seine, interpretato appunto da una giovane madre che deve abbandonare il proprio bambino in un centro d'infanzia per curare invece il bambino della donna a cui lei è a servizio come balia, o ancora invece quello interpretato da Juliette Binoche nel cortometraggio dedicato a Place de Victoire, una donna che invece ha perduto suo figlio e che rielabora appunto questo lutto vagando da sola nella notte, in una specie appunto di sogno in cui riesce a distaccarsi, ad accettare appunto questa perdita. Ma accanto alle trame più drammatiche ci sono invece le trame estremamente divertenti, come l'episodio dei fratelli Cohen ambientato, vi dicevo, nella metropolitana di Parigi, nelle Tuileries, in cui il povero Steve Buscemi, che è l'interprete del film, dovrà rendersi conto di quanto le guide spesso raccontano delle frottole rispetto a quello che ci si può effettivamente aspettare in una stazione della metropolitana di Parigi. Oppure nel delicato, poetico episodio della Tour Eiffel, scritto e realizzato da Sylvain Chomet, che vede invece agire dei mimi, e l'intervista ad un bambino, molto, molto comico, con degli enormi occhiali, una grandissima cartella presa in giro dai suoi compagni, e che è il figlio di due mimi, appunto un uomo e una donna, e racconta l'incontro, la storia d'amore dei suoi genitori, e questo mondo fantastico che i suoi genitori vivono è in realtà un mondo reale. Noi lo vediamo realizzarsi quando il bambino appunto va via e sembra soltanto preda appunto delle sue illusioni infantili. Vediamo invece proprio tutte le cose di cui lui ha parlato apparire in quell'angolo di strada dove il bambino è stato intervistato appunto dal regista di questo cortometraggio. E si passa poi per l'episodio La storia d'amore tra due vampiri nel quartiere della Madeleine, diretto da Vincenzo Natali, di cui interpreta Elijah Wood, cioè l'attore del Signore degli Anelli, o Pigalle, interpretato da Fanny Ardant e Bob Hoskins. Altri attori di nome sono Gina Rowlands e Ben Gazzara, insomma grandissimi, grandissimi nomi, Nick Nolte per esempio, ma veramente la palma della migliore attrice, almeno nella mia opinione, all'interprete dell'ultimo episodio, quello dedicato al 14° arrondissement, che è un testo scritto e diretto da Alexander Payne. L'interprete è Margot Martindale, nel ruolo di una donna americana, di una donna di mezza età, che compone il suo compitino al ritorno, il suo compitino di francese al ritorno da una visita a Parigi. Scrive quindi in un francese molto elementare per questo comico, e legge con un accento molto pesante, un accento americano molto pesante, la sua esperienza, la sua visita a Parigi. È una donna semplice, non particolarmente colta, ma senz'altro una donna estremamente sensibile, e che, nonostante il sarcasmo e i lazzi che accompagnano all'inizio il suo incerto monologo, arriva invece a commuovere profondamente nel finale, quando scopre in questo parco di Parigi d'essere viva, scopre quanto Parigi possa essere triste se viene visitata da soli, e scopre di amare quella città e di essere da quella città amata. Provare per credere, andate a Parigi e probabilmente vivrete la stessa esperienza della protagonista di questo delizioso piccolo cortometraggio, vi ripeto, Margot Martindale, interprete del cortometraggio di Alexander Payne. In attesa che Parigi Time ci raggiunga sugli schermi italiani, io vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo per andare insieme di nuovo al cinema.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.